Podcast, un vero e proprio vademecum per gli innamorati, i seduttori, gli amanti ed i mariti, una guida universale ai segreti della felicità sessuale. Nessuno, prima d'ora, aveva discusso in modo così affascinante e chiaro i problemi sessuali, i pericoli che in essi si celano e le loro eccitanti possibilità. Scoprirete un nuovo mondo di delizie erotiche di cui probabilmente non conoscete neppure l'esistenza. Podcast, la trasmissione di Radio NK per chi vuole amare nel migliore dei modi e trarre dal proprio piacere le sensazioni migliori. Parte seconda. L'uomo e la donna. 8. Frequenza del rapporto. Mi si chiede sovente quale dovrebbe essere la frequenza del rapporto sessuale. Rispondo che non vi è una regola generale, le circostanze sono tante che non è assolutamente possibile generalizzare, anche prescindendo dall'età, dalla salute, dalle abitudini, dall'ambiente, dal carattere, dalla compatibilità e dagli stimoli relativi agli individui. Le loro stesse tendenze cambiano molto col passare del tempo. Vi è una sola risposta sicura. Il rapporto sessuale può avvenire quando essi ne sentano veramente il bisogno. Che poi questo bisogno sia spontaneo o sia procurato deliberatamente con mezzi idonei, lo si deve lasciare decidere a coloro che si amano. Abbiamo messo in rilievo, nella puntata precedente, il fatto che il maschio, i cui desideri sessuali sono di solito più pronti, dovrebbe sempre, nell'interesse comune, rivolgersi alla femmina per il rapporto sessuale, soltanto quando questo sia uno stato di ricettività, stato che, se egli è attento, può riconoscere o magari pregustare, in quanto la tendenza della femmina segue un ciclo facilmente individuabile. Ove si segua questo principio, il problema della normale frequenza del coito può essere risolto con relativa facilità. La sola regola sulla quale vorrei tornare ad insistere è che la massima frequenza è determinata dalla misura in cui la femmina può essere corteggiata con successo ed indotta, con il concorso di adeguati giochi sessuali, a cooperare all'atto. Non molto tempo fa, ad esempio, un uomo di 47 anni mi diceva che la moglie, di 3 anni più giovane di lui, aveva preso a fargli delle richieste sessuali eccessive, che la sua passione, rimasta assopita per anni, si era risvegliata improvvisamente con un'intensità che lo aveva allarmato. Ella pretendeva il coito tutte le notti, e talvolta anche 2 o 3 volte per notte, ed egli non riusciva più a sopportare quella fatica fisica, e commentava con amarezza che era veramente un peccato che ella non l'avesse fatto quando egli era più giovane ed avrebbe potuto sostenere meglio tali prestazioni. La trasformazione può essere dovuta sovente ad una condizione fisica e quindi anche psichica responsabile del fatto e che può venire diagnosticata e curata, ma può essere dovuta altrettanto sovente alle mancanze precedenti o attuali dell'uomo, cosa che egli può essere stato lento a riconoscere o del tutto riluttante ad ammettere. Non è difficile che una moglie frustrata per anni dall'indifferenza, dalla rozzezza o dall'incapacità del marito si trovi ad avere all'improvviso una tale esplosione di sessualità da costringerla a cercarsi un amante, anche se ella non si era mai sognata di prendersi una simile licenza prima di allora, oppure ad umiliarsi, volgendo al marito delle richieste che lo spaventeranno. Questo serie di trasmissioni sono state scritte proprio per cercare di contribuire in qualche modo all'eliminazione degli squilibri sessuali fra i partners, per rivelare gli errori che essi possono commettere e per consigliare dei sistemi semplici e sensati per giungere all'equilibrio e al buon accordo. Molti di loro, che si sono sposati con la certezza di una buona riuscita, perché sembravano molto bene assortiti e fisicamente e per indole, si sono poi trasformati e sono incorsi in un degradante fallimento, perché hanno relegato la loro vita sessuale in secondo piano e si sono lasciati fuorviare dagli interessi venali o professionali o di altro genere, e non se ne sono accorti che quando tutto era ormai disperatamente perduto, quando il desiderio sessuale della donna non è molto forte e viene frenato o addirittura frustrato dalla forte volontà dell'uomo, la mancanza di stimolazione per un lungo periodo di tempo può portare la donna alla frigidità totale e perciò anche alla frustrazione permanente del partner dominatore. Abbiamo anche notato che l'impulso sessuale dell'uomo, più di ogni altro istinto fondamentale, può essere indirizzato e stimolato intelligentemente verso la soddisfazione suprema ed una gioia durevole, così come può essere ingannato, degradato, travisato, con eccessi, perversioni e corruzioni, che può essere anche frenato in una certa misura, ma che non si può essere ignorato completamente, che se ne derivino delle anomalie per lui e forse anche per la sua partner. Abbiamo visto che se qualche volta anche la donna è molto esigente, chi di solito lo è di più per stimolo sessuale è l'uomo. Ho avuto a che fare con uomini che, accesi da sacro furore, se la prendevano con le loro mogli perché non acconsentivano al rapporto sessuale più di due volte alla settimana. Ed ho sempre trovato che, non conoscendo nessuna finezza sessuale, essi compivano il rapporto con le loro compagne allo stesso modo con cui adempivano le altre funzioni fisiologiche, soltanto per sbarazzarsi di una sensazione sgradevole. Non avevano mai saputo che l'unione sessuale è nella sua essenza l'atto più grandioso che possa compiersi d'intesa fra l'uomo e la donna, con lo scopo finale di armonizzare i bisogni sessuali complementari. Una donna mi diceva una volta di essere rimasta molto perplessa perché il medico che l'aveva in cura, un uomo anziano, quasi ottantenne, non le aveva mandato per mesi e mesi il conto degli onorari. Ne aveva perciò capito il motivo più tardi, quando egli aveva cercato di baciarla nel suo studio. Non aveva fatto gran caso all'incidente perché considerava il medico innocuo da quel punto di vista. Ma una volta, mentre le stava esaminando il torace, dopo averle fatto togliere la camicetta, egli aveva incominciato a palparle i seni, cercando di slacciarle il reggiseno. A questo punto ella era stata costretta ad assumere un atteggiamento molto più severo. Poiché tuttavia ella era tollerante e di vedute assai larghe, non l'aveva rimproverato così aspramente come forse altre donne avrebbero fatto, ma aveva provato un'enorme sorpresa quando il medico le aveva chiesto, senza perifrasi, di diventare la sua amante. La cosa l'aveva più divertita che indignata, poiché in verità credeva che l'uomo, così anziano, non sarebbe stato sessualmente capace. Ma lui invece le aveva assicurato che fino alla morte della moglie, avvenuta qualche mese prima, non aveva mai trascorso una notte senza eseguire il rapporto. La donna, per soddisfare la sua naturale curiosità, gli aveva chiesto qualche particolare e dai suoi discorsi aveva saputo che la coppia aveva vissuto insieme per 45 anni, che la moglie era morta a 73 anni di età e che il medico e la moglie avevano sempre avuto un rapporto sessuale giornaliero, anche durante le mestruazioni. La donna gli aveva fatto ancora una domanda. La moglie aveva sempre consentito di buon grado? La risposta era stata precisa. Nei primi anni, aveva detto, era appassionata come me, ma negli ultimi l'accettava quasi come un necessario sacrificio. Questo è un caso piuttosto eccezionale, perché in generale le persone anziane d'ambo i sessi, e specialmente le donne, non sono più molto esigenti nei loro desideri sessuali. Possono avere dei contatti, ma questi sono piuttosto scarsi ed irregolari, e tendono inoltre ad essere convenzionali e poco intraprendenti. Ma si commette anche un errore quando si crede che gli innamorati più giovani siano sempre disposti alle passioni più ardenti e sempre in cerca di eccitanti soddisfazioni sessuali. Le mie statistiche dicono, in accordo con quanto altro, con anche quanto altri ricercatori hanno trovato, che il periodo di vita in cui si manifesta la più grande intensità di desiderio, così come la più spiccata originalità, è quello che va dai 25 ai 35 anni. Coloro che si trovano in quest'età rappresentano il gruppo che dimostra meno imbarazzo per le cose del sesso ed ha la più grande ansia di perfezionare lo svolgimento dei giochi sessuali, e perciò il più vivo desiderio di imparare, di discutere, di provare. Nelle coppie dove esiste una notevole differenza di età fra i partners, la donna appartiene di solito a questa categoria. Fra i 36 e i 45 anni, la donna sembra preoccuparsi molto meno delle pratiche sessuali. Richiede pertanto maggiori incoraggiamenti e stimolazioni, e di conseguenza il comportamento dell'uomo dovrebbe essere assai più abile. Poiché tuttavia vi è sempre qualche differenza di età fra i due coniugi, ed anche il marito, che di solito è più anziano, tende dopo la quarantina a diventare sessualmente meno attivo, egli non riesce ad avere che raramente tutto l'ardore e la tenerezza che sarebbero necessari per il corteggiamento e la soddisfazione sessuale della moglie. Questa situazione fa sorgere molto sovente delle complicazioni che rendono assai difficile questo periodo della vita coniugale. Così è ad esempio quando la donna matura, che è stata fino ad allora ligia ai più severi canoni della rispettabilità, sceglie all'improvviso un amante assai più giovane di lei, il quale non gli si adatta né per indole né per nessun altro motivo. D'altra parte anche molti uomini di mezza età, non propensi a credere che stiano invecchiando, concludono invece che è la moglie che non li vuole o non li sa più soddisfare sessualmente. E poiché la loro situazione finanziaria è più florida di quella di cui godevano in gioventù, mentre i figli sono cresciuti e si sono fatti una posizione, trovano anche abbastanza tempo da dedicare all'amica incontrata per caso o cercata deliberatamente. Una ragazza giovane e fresca, che specie quando è ancora vergine sembra fatta apposta per stimolarne l'ardore che si va affievolendo, per farli sentire ancora uomini veri, conquistatori, e per trascinarli a quegli eccessi sessuali che, a parer loro, le mogli non possono più dargli. Molti coniugi di mezza età potrebbero evitare che il divorzio si consumasse se si conoscessero meglio, o se conoscessero meglio i propri nascosti desideri, e soprattutto se l'uno o l'altra dimostrassero un po' più di tolleranza per l'eventuale scappatella del compagno o della compagna. I nuovi legami che le mogli o di mariti frustrati intendono annodare con giovani amanti, e che potrebbero essere non soltanto innocui, ma forse anche benefici, nel senso di mantenere una parvenza di felicità coniugale se la loro avventura potesse restare nascosta, e se non intervenisse anche una difficoltà che invece sorge quasi sempre: l'assoluta incompatibilità fra i partners del nuovo intrigo amoroso, che reca in sé il seme del fallimento. L'uomo giovane che è stato sedotto da una donna molto più anziana di lui, che forse è ancora attraente, certamente in buone condizioni finanziarie, è in un primo momento molto lusingato dell'avventura, perché si vede nelle vesti del Don Giovanni, dell'uomo irresistibile e padrone di sé. Ma dopo un po' di tempo, fra gli amanti si formerà un'incrinatura che a poco diverrà un abisso. Abisso causato non solo dalla differenza di età, ma anche da quella di interessi, di vedute, forse anche di ambiente. Ed egli si annoierà, sarà irrequieto e scontento. Penserà ad una donna più giovane o magari soltanto di fare qualcosa di diverso. Quando saranno giunti a questo punto, anche la remissività e l'insistenza della donna, per quanto patetiche possano essere, seppure lo commuoveranno, non faranno in fondo che aggravare la situazione ed affrettare la rottura fra di loro. E lo stesso destino può capitare al marito che ha voluto togliersi un capriccio. L'amante, che dopo qualche tempo sarà diventata sicura di sé e sofisticata, mentre quando l'uomo l'aveva conosciuta era piuttosto semplice ed ingenua, incomincerà a trovare irritanti le sue premure. In particolare poi, se per la generosità di lui potrà andare sempre ben vestita ed agghindata, e perciò sarà ammirata e corteggiata da uomini più giovani. Se egli invece avrà a che fare con una cercatrice d'oro, le richieste di denaro diventeranno sempre più insistenti, vi saranno dispute e malumori, e quando l'uomo, per il timore che ella gli sguisci tra le dita, vorrà rinsaldare il suo possesso, lei andrà in collera e lo metterà sprezzantemente da parte. Questi sono esempi tipici, anche se ipotetici, di matrimoni fra persone mature che vanno a rotoli. Voler addossare tutta la colpa al coniuge che si allontana non serve a nulla, come a nulla serve il voler evitare il problema enunciando qualche ampollosa banalità di carattere morale. Come tutti i problemi sociali, anche questo deve essere affrontato con la massima obiettività e con il desiderio sincero di trovare una soluzione convincente. Abbiamo avuto tutti l'occasione di conoscere qualche personaggio virtuoso, di quelli che hanno continuamente in bocca le sentenze della Bibbia, i quali, dopo aver invocato la collera divina su tutti coloro che profanano la santità del matrimonio, hanno messo essi stessi il piede in fallo. Abbiamo tutti sentito parlare di qualche predicatore o ecclesiastico che, a causa dello squilibrio prodotto in lui dalla mezza età, ha sedotto durante il catechismo una ragazzina, o magari anche un ragazzino. Quando affrontiamo i problemi dell'instabilità coniugale, non dobbiamo mai dimenticare che di solito coloro che peccano sono in fondo individui non cattivi, trascinati ad eccessi che essi per primi disprezzano e disapprovano, da forze troppo misteriose per essere percepite e troppo forti per essere contrastate. Sono abbastanza frequenti i casi di uomini di mezza età o anche anziani che si sono rovinati all'improvviso per aver sedotto una minorenne o essersi dati a pratiche omosessuali. Per la stessa natura delle cose, invece, i casi di donne anziane che vengono trascinate da impulsi sessuali troppo violenti per poter essere dominati sono molto più rari. Tuttavia, venne da me una volta un giovanotto di 25 anni che era stanco della relazione che aveva con una donna di 53 anni. Quando costei l'avevo invitato per la prima volta a casa sua e gli aveva fatto bere del whisky, al quale non era abituato perché beveva soltanto birra, ed egli si era ubriacato. Era ormai troppo tardi perché potesse tornare a casa, in quanto mancavano i mezzi di trasporto. La donna perciò l'aveva spogliato e messo a letto. Lui non ricordava più nulla di quello che era successo durante la notte, ma al mattino si era trovato a letto con la donna ed erano entrambi nudi. Ella lo aveva persuaso ad avere un rapporto sessuale con lei, ricordandogli che l'età dei 50 è la migliore per la donna, ed aggiungendo una volgare filastrocca secondo la quale a quell'età le donne non gridano, non parlano e non si gonfiano più. Si era recato altre volte da lei ed ogni volta, a quanto affermava, la donna lo aveva sedotto. All'inizio egli non aveva fatto molto caso alla differenza d'età perché aveva voluto provare cosa si sentiva a fare l'amore con una donna dell'età di sua madre, ma poi si era stancato dell'esperienza e non vedeva l'ora di sbarazzarsi della donna, nonostante il fatto che costei non lo volesse lasciare per nessun motivo. Abbiamo visto che gli uomini, quando sono giovani, hanno desideri sessuali assai intensi e sono capaci di compiere le prodezze più impressionanti, e ciò avviene soprattutto verso i 30 anni. Una volta vennero a consultarmi due giovani amanti, perché durante la loro luna di miele clandestina a Parigi non erano riusciti a trattenersi dal fare all'amore in continuazione. Le prime 24 ore dopo essersi baciati ed accarezzati per tutto il tempo in treno ed in battello dal momento della partenza dalla stazione, avevano avuto in un modo o nell'altro non meno di 10 rapporti sessuali. Nei giorni seguenti la luna di miele era continuata in modo altrettanto frenetico, ed anche la ragazza, mentre l'uomo raccontava le sue prodezze, si era associata dicendo: ed il guaio è che io non sono meno sfrenata di lui. L'uomo aveva 28 anni, la donna 29, ed era la prima volta che stavano insieme per tanto tempo. Dicevano di amarsi in modo tale che quando uscivano per visitare Notre Dame o qualche altro luogo e si davano per caso la mano, li assaliva un desiderio così forte che dovevano correre verso l'albergo ed andare subito a letto. Talvolta bastava anche che lui mi guardasse soltanto perché mi assalisse un desiderio pazzesco, diceva la ragazza. La difficoltà maggiore in quel caso era che l'uomo era già sposato, anche se sperava di ottenere il divorzio. In ogni caso era evidente che fra l'uomo e la moglie non dovesse esserci una simile attrazione fisica. All'inizio di questa puntata abbiamo detto che l'uomo innamorato deve cercare di conoscere a fondo i capricci legati al ciclo sessuale della sua compagna e per poter approfittare di periodi in cui il desiderio di lei è più intenso, per non molestarla con le sue attenzioni quando queste non le sono gradite. Tuttavia quel ciclo non sempre esiste, perché mentre vi sono delle donne il cui desiderio latente è più o meno continuo, ve ne sono altre che hanno un ciclo irregolare ed imprevedibile. La difficoltà maggiore in un lavoro come questo sta nella virtuale impossibilità di tener conto di ogni eventualità. Ci si deve perciò limitare ad attirare l'attenzione sulle caratteristiche principali e più comuni della media degli esseri umani ed a riferire soltanto le anomalie che ricorrono più sovente. Poiché, come abbiamo visto al punto 6, vi è un ciclo di desiderio femminile, esso deve essere in qualche modo legato alle mestruazioni, anche se questa considerazione può essere accettata solo con qualche riserva. Ho avuto io stesso a che fare con molti casi del genere, ma le informazioni che le donne mi hanno dato quando hanno risposto volontariamente alle mie domande non mi hanno mai permesso di capire del tutto il problema. Alcuni hanno detto che provano il desiderio più intenso qualche tempo prima dell'inizio del periodo mestruale. Altre hanno affermato che lo provavano invece subito dopo, ed altre ancora durante tale periodo. Molte altre hanno risposto invece che i loro desideri sessuali sembravano non avere alcun rapporto con le mestruazioni. Evidentemente queste donne non sapevano neppure che vi potesse essere una relazione fra desiderio sessuale e mestruazioni, relazione che rimane tuttavia incerta e che è sottoposta a molte influenze esterne, le quali possono cagionare notevoli variazioni. Perciò possiamo concludere che, dal momento che le donne non sanno stimare con certezza se il periodo mensile può avere qualche effetto sui propri desideri sessuali, come potranno mai scoprirli i maschi per i quali il problema è ancora più misterioso e difficile? Soltanto con una profonda esperienza e con un'osservazione molto attenta si riesce a determinare se la donna si comporta secondo un modello di desiderio e di ricettività sessuale regolare e palese. Quando ciò esiste, l'armonia sessuale può essere raggiunta abbastanza facilmente. Quando non esiste, può essere più facile o molto più difficile giungervi a seconda delle circostanze, ma in ogni caso non è mai impossibile. Abbiamo già parlato di quel medico che affermava di aver avuto sempre rapporti sessuali con la moglie anche durante le mestruazioni. Tuttavia questa abitudine non è certo comune. Molti credono che per motivi religiosi o d'altro genere la donna sia impura nel periodo mestruale. Altri, che si preoccupano assai meno delle leggi morali, ritengono che il rapporto sia in quel periodo contrario all'igiene e all'estetica. Ho incontrato una sola donna che abbia osato confessare, con riluttanza devo dire, che aveva sovente il rapporto sessuale durante quel periodo e diceva di farlo perché questo piaceva al marito, mentre per lei era assolutamente indifferente. Molte donne mi hanno detto invece che il rapporto sessuale proprio all'inizio delle mestruazioni arrecava loro sollievo perché attutiva e faceva diminuire loro i dolori mestruali. In altre invece, quando le mestruazioni erano in ritardo, il rapporto ne provocava l'inizio. Altre ancora permettevano il rapporto soltanto in rari casi alla fine delle mestruazioni, quando il flusso era ormai cessato e soltanto dopo aver fatto un buon bagno. Una donna invece, a quanto risulta dai miei appunti, affermava risolutamente che quando dopo la fine delle mestruazioni riprendeva troppo presto i rapporti, quelle perdite si ripetevano. Si deve pure considerare che vi sono molte donne che ammettono di desiderare di essere toccate proprio durante quel periodo, poiché la vagina è molto più sensibile del solito. È dimostrabile sperimentalmente non soltanto che è possibile procurare e mantenere in una donna un ciclo di desiderio che prima non aveva, ma che è anche possibile modificare il suo ciclo normale, così da spostarne l'apice da un periodo scomodo, quale quello che può verificarsi subito dopo l'inizio delle mestruazioni, ad un altro assai più favorevole. In qualche caso, come dopo un parto, il ciclo può cambiare naturalmente, così che diventa necessario ristudiarlo e seguirlo. È da notare a questo proposito che molti uomini hanno fretta a riprendere i normali rapporti sessuali dopo il parto, prima ancora che la donna vi si sia preparata. Queste abitudini possono portare delle conseguenze molto gravi e difficili da riparare. Dopo che la donna ha partorito, deve essere corteggiata con la più grande gentilezza per assaggiarne le reazioni, gli stimoli sessuali, prima di tentare nuovamente il rapporto. Non è raro il caso che si debba ricorrere a tattiche completamente diverse da quelle che ella mostrava di gradire prima. Tutti dicono che nelle relazioni sessuali il comportamento delle femmine è più serio e fedele di quello dei maschi, forse perché il desiderio femminile è anche più regolare e più persistente di quello maschile. Nel maschio il desiderio si accende facilmente, è più frequente ma più incoerente, e l'uomo, nella consapevolezza di questo fatto, adotta nel subcosciente una posizione di vigorosa indipendenza, così da non essere gelosia e senso di possesso a parte turbato troppo facilmente dal pensiero di perdere la compagna, mentre la donna tende invece ad una sorta di dipendenza sessuale dagli amanti. Ma nonostante che i ricorsi più o meno regolari del desiderio femminile siano di carattere fondamentalmente genetico, il corpo femminile è molto adattabile, come se gli organi riproduttivi avessero talvolta preferito che il rapporto sessuale avvenisse soltanto per la procreazione, senza poi insistere in questo intento, in contrasto con il processo glandolare interessato dal fenomeno per non dover rifiutare totalmente il rapporto. Questa spiegazione è probabilmente soltanto pittoresca e di scarso contenuto tecnico, ma può servire a dare un'idea del fenomeno. È possibile, tuttavia, che quando il rapporto sessuale sia eseguito per molto tempo e dagli organi riproduttivi venga sempre impedita la procreazione, questi possano perdere completamente la capacità di generare. Questo deterioramento, tuttavia, in qualsiasi forma avvenga, non interferisce mai seriamente con il desiderio dell'urgenza della copula. Perciò sarà possibile disciplinare il corpo umano, più nelle femmine che nei maschi, così che il processo ghiandolare sia regolato in modo da reagire intensamente, in certi momenti, a determinati stimoli. Dovremmo forse aggiungere che questo non è sempre necessario, dal momento che, molto sovente, le ghiandole reagiscono senza che vi sia bisogno di coercizione alcuna. Ma si dovrà sempre tenere conto dell'ego femminile. La donna dovrà essere persuasa, con gli opportuni accorgimenti e da tempo debito, ad interessarsi al sesso, ad entrare nell'ordine di idee di dedicarsi all'amore. Quando riuscirà ad armonizzare i suoi sforzi con tutti gli aspetti della personalità della compagna, l'uomo sarà in grado di creare in essa un ciclo di desiderio di frequenza e di intensità sufficienti. Ma può anche accadere che, malgrado tutti gli sforzi più zelanti, l'uomo non riesca a trovare nessun mezzo efficiente per corteggiare la compagna in modo da indurla ai comuni giochi amorosi e dal rapporto sessuale in misura adeguata ai suoi desideri. Egli non dovrà allora imprecare contro il destino, o peggio, tentare di costringere la donna ai suoi voleri. Dovrà ricorrere, se possibile, a qualche valvola di sicurezza. La pratica più innocua che si possa suggerire è di convincere la moglie o l'amante a rendersi conto dei suoi bisogni e a soddisfarli senza dover usare il suo corpo, a colmarlo di tutte le attenzioni amorose possibili, ad accarezzargli il pene nel modo che più desidera. Potrà in tal modo, con poco disturbo e fastidio, mandare a letto felice il suo uomo ed andarvi lei stessa senza dover essere infastidita, ma anzi soddisfatta per la buona azione compiuta. Alcune donne, che si servivano abbastanza spesso di questo metodo, gli avevano dato l'interessante denominazione di fare finta. Non ne saprei trovare io stesso una migliore. Nella prossima puntata, 9. Controllo delle nascite.